sempre sia lodato.
Allora ringraziamo il Signore che anche questa volta ha voluto che ci troviamo. Finché vuole Lui, andiamo avanti, va bene. Quando Lui dice basta, ricorderete queste le cose dette, perché, vedete, io ho avuto solo questa missione di trasmettere la verità. Non ho altra missione io. Vedete che non vengo a chiedere ci credete, non ci credete, siete di questo parere, non siete di questo parere. No, no, no. Ognuno di voi sente che cos'è la verità, perché io trasmetto solo la verità. Difatti vedete che vi leggo sempre la Sacra Scrittura, neanche più i libri. In principio ho fatto la catechesi veramente, ma dopo basta, adesso riceviamo solo la parola di Dio, va bene, volta per volta. Quello che io raccomando sempre a tutti voi, di leggere almeno una riga, un pensiero, tutti i giorni, e andare avanti, non a caso. Metteteci l'immaginetta e andate avanti. Non è tanta fatica leggere una riga, leggere un pensiero della Sacra Scrittura, però qui siamo sicuri che è Gesù che parla, è lo Spirito Santo, per volontà del Padre. È di fede che questa è veramente la parola di Dio. Cosa volete che andiamo in cerca di chi? I giornali sono tutte bugie. Le nozioni che ci danno quello che vogliono, e quello che non vogliono tacciono. Magari cose molto più importanti di quelle che ci dicono. Invece, silenzio. Sappiamo che il mondo in questo momento va male e andrà ancora sempre più male, perché non è che da dire che abbiamo davanti una prospettiva buona, sapete, no. Dobbiamo toccare il fondo, dopo il Signore ci si risolleverà e ci darà un 1000 anni, come dice la Sacra Scrittura, di pace e tranquillità, però dobbiamo passare questo momento, e questo momento non è per niente facile, lo vedete anche voi. La cosa che più tocca gli uomini è la borsa, no? Che sta scendendo. Ogni giorno prendete il giornale e vedete che la borsa va scendendo. Cosa vuol dire? Che il denaro manca. Ma dite, ma se c'era, dove è andato a finire? Il Dio Mammona sa dove farlo finire. Ricordatevi che tutto il denaro è in mano a Mammona. Il Signore ci ha promesso di darci il necessario giorno per giorno, e ce lo dà. A quelli che credono in Dio, guardate, non manca mai né il cibo, né la bevanda, né la casa. Però dobbiamo avere fiducia in Lui e non volere 7 case o 5 case o 3 case. Quando viviamo in una, basta. Cosa ne facciamo delle altre case? Ditemi voi. Ecco, il di più, non so se ci vi rimarrà. Ad ogni modo, guardate, è necessario, state tranquilli, io l'ho visto anche nella guerra 40-45, il necessario giorno per giorno per non morire di fame, il Signore ce lo ha dato. Ce lo ha dato in mezzo a tanti pericoli, in mezzo a tante cattiverie, a tante cose che quello che si legge è ancora niente, quello che si è vissuto lo so io, e lo sanno quelli che hanno la mia età, cosa abbiamo passato. Ma è così, adesso non crediate che la cosa sia migliore, perché l'uomo è sempre uomo, e l'uomo che si è dato a Dio è sicuro che il Signore lo aiuterà, ma l'uomo che si è dato a Satana, perché guardate che Gesù è inesorabile. Non prendiamo sotto gamba quello che Lui ci dice nel Vangelo. O servite Dio o servite Mammona. Parole sue. Mammona è il Dio del denaro. È il Dio del denaro. Si tende che ci si può dannare anche con l'immoralità, con l'adrocinio, con tutto quello che volete, ma la base è il denaro. Anche per procurarsi godimenti di donne, di uomini, di quello che volete dire, ci vuole denaro. per star bene, per viaggiare, per andare in giro, per aver casa, ci vuole denaro. Ecco perché il Signore dice appunto: o servite Dio o servite Mammone. Quando avete necessario, dice Gesù, di che mangiare, di che bere, una casa, ma perché cerchiamo di più? Se abbiamo fiducia in Lui, Lui non ci farà mancare niente di questo. Però, come vi dico, non posso dirvi diverso. Andiamo incontro a un tempo ancora peggiore. Peggiore, perché voi vedete quanti peccati si fanno, quanti peccati si gridano, quanti peccati vogliono che diventi legge, ma legge quotidiana. Guardate il caso di quella figliuola. Vogliono, i nemici di Dio vogliono a tutti i costi legittimare l'omicidio. Del resto l'aborto è già un omicidio e lo hanno fatto passare. Adesso anche questo. Perché il demonio ha morte con noi, non vuole la nostra vita, vuole la nostra morte. Se quella figliuola, il Signore l'ha permesso, che vivesse così, nutrita, le suore che la accudivano dicevano: ma datela a noi, non vi facciamo pagare niente. La diamo il necessario giorno per giorno, lasciatecela. No, vedete la cattiveria. E non è neanche interesse del denaro, perché non li facevano pagare, la tenevano gratuitamente. L'alimentavano, si alimentava normalmente, non c'era neanche bisogno di medicinali costosi, niente. È proprio la cattiveria, è proprio Satana che vuole essere lui padrone della vita e della morte, ma non è lui, è il Signore padrone della vita e della morte. Quando le condizioni fisiche sono quelle giuste, il Signore crea l'anima di ciascuno di noi. Non c'è nessun altro che abbia creato l'anima, l'anima viene da Dio. Anche se due sono in peccato, però le condizioni fisiche sono quelle che devono essere, il Signore si è impegnato e crea l'anima. Ora noi non abbiamo diritto né di vita né di morte su nessuno. Noi non possiamo dire siamo padroni noi. E là il grande delitto di mettersi al posto di Dio, ed è Satana che vuole questo. Siccome è stato scacciato dal paradiso, vuol fare tutto il male possibile e immaginabile. Ci odia, non ci ama, sapete, Satana, ci odia. Perché noi possiamo andare in paradiso a godere quello che lui ha perduto per sempre. Pensate quanti uomini, quante donne sono al seguito di Satana. Si salveranno? Io non ho avuto pazienza di guardare la gara di canto di ieri sera, delle altre sere, perché proprio è una musica che a me ripugna. Io sono musicista, sono diplomata, ho fatto gli esami, sono anche maestra di canto corale, ma io sentir cantare in quella maniera, dico, questa è l'aberrazione, non è canto quello, non è canto. Se vi ricordate le canzoni di Mina, quelle erano canto. Perché non è che sia contrario alle canzoni, ma se sono fatte bene, se sono musicali, se sono secondo la prassi della musica, quello va benissimo. Ma è un parlare più che un cantare adesso, è un gridare. Si mette insieme il parlare e il gridare. Quella non è musica, quella è la morte della musica. Va bene. Eppure guardate che quanti seguono, quanto tempo perso, quante cose. Ma noi chiediamoci, servono queste per il paradiso? Io vorrei che voi che siete qua che amate il Signore, perché sennò non sareste neanche venuti di domenica mattina qua ad ascoltare una voce che vi trasmette la verità. Voi amate il Signore, ma ditemi, volete che il paradiso sia fatto di quelle cose? Volete che servano per andare in paradiso? E la nostra meta è il paradiso. Mettiamocelo bene in mente, giovani, vecchi, non importa, i vecchi più vicini dei giovani, perché quelli inesorabili, dobbiamo, anche di giovani ne muoiono tanti. Ma quando noi moriamo di qua, moriamo a questa vita, ma abbiamo la vita eterna. Abbiamo un'eternità da mettere a posto. E se moriamo in grazia di Dio, magari faremo un po' di purgatorio, ma pazienza, però saremo in eterno con il Signore, con il godimento eterno, dove c'è ogni bene senza alcun male, lo dice la Sacra Scrittura. Né mal di testa, né mal di fegato, né mal di gambe, né mal né dispiaceri, niente. Solo gioia perfetta, solo felicità perfetta, solo amore perfetto, questo è il paradiso. E siamo tutti, il Signore ci vorrebbe tutti in paradiso. Quello che vuole il Signore è che andiamo in paradiso. Siamo peccatori, sì, però ha inventato la confessione. Ha inventato la confessione. È il sacramento che ci fa perdonare i peccati, ci fa rimettere in grazia di Dio, e se moriamo dopo non andiamo all'inferno. Se uno non riesce neanche a confessarsi, basta un atto di pentimento, basta un Gesù mio, misericordia, e non si è dannati. E non si è dannati. Ma ricordatevi, questa è la nostra vita. Andare verso l'eternità. Che abbiamo più soldi o meno soldi, ma che importanza ha quando abbiamo di che vivere? Come dice Gesù, quando hai di che mangiare, di che dormire, una casa, ma basta! Se siete in una casa non potete mica contemporaneamente essere in un'altra? Quando avete di che necessario di mangiare, basta! Se mangiate di più dopo state anche male. Il vestire, quando abbiamo di che vestire, di che cambiarci, di essere puliti, sì, la pulizia piace al Signore. Era sempre pulito, era sempre nitido il Signore. La Madonna lo teneva molto pulito, perché anche a lui piace, eh sì. Ma quello non occorre avere grandi vestiti o vate la pesca. Quando si è dignitosi, anche per rispetto del prossimo. Ma perché? Perché questa corsa al denaro? Perché questa corsa al divertimento? Che poi che divertimento è, ve lo volete dire? Questi ragazzi che si drogano. Ma che divertimento è? Un'ora, due ore di sballo che non sanno più dove sono e cosa, e dopo ritornano, piombano giù nella realtà della vita. Molto più affaticati che se non avessero fatto quello. I nostri giovani, diteli queste cose, ditelo. Che cosa vale avere tutti i beni della terra se dopo lasciamo qua tutto? È morto anche Agnelli, ha lasciato qua tutto, mica se l'è portato via. Perché non riflettiamo abbastanza? Ecco perché la necessità della meditazione. Cos'è la meditazione? Io penso che voi che siete qua tutti la mattina diciate le vostre preghiere e anche la sera. Però fateci qualche riflessione. Leggete qualche brano, anche una frase solo del Vangelo, della Sacra Scrittura e così. E dopo pensateci sopra, dice, ma che cosa vuol dire questo? Ma che cosa vale questo? Ho ricevuto questa umiliazione, oh, disperata, devo vendicarmi, ma perché? Gesù ne ha ricevute tante di umiliazioni e non si è mica ribellato. Cosa volete che sia? cosa volete che sia? Quando vi hanno anche oltraggiato, dice, che cosa c'è? Voi dite, Signore, guarda, io accetto anche questi oltraggi come li hai ricevuti tu. Fai tu giustizia, pensaci tu a quella persona. Come ci pensa il Signore? Come ci pensa il Signore? Bisogna che prendiamo proprio la nostra vita in mano e che diciamo, ma allora, cosa devo fare? Come devo vivere? Devo fare il lavoro, certo, il lavoro quotidiano è necessario, l'ozio è nemico, il Signore non lo vuole. Faccio quello che devo fare, il mio lavoro quotidiano, che sia bello, che sia brutto, ma non importa, andiamo, tiriamo avanti. Tanto non è eterno, anche se siete condannati a fare un lavoro che non vi piace, ma dite, ma passa. È come quando si ha male, no? Quando si ha male si dice, adesso ho male, accidenti, prendo qualche cosa, vado dal medico, mi curo, eccetera, così, però passa. Mia mamma diceva sempre, è passato che Napoleone, passa anche questo. Mia mamma, mi ricordo sempre, tutto passa, non disperiamoci. Invece nutriamoci delle cose di Dio, di questi pensieri. Quando ce la vediamo proprio brutta, che non abbiamo più forza, che non abbiamo più, che ci viene da arrabbiarci così, prendiamo il crocifisso in mano, o appeso là, perché penso che tutti abbiate il crocifisso, e guardatelo e pregatelo. Senti Gesù, tu hai sofferto più di me. Sei stato così maltrattato, buono come sei. Aiutami, aiutami a farcela. Aiutami a sopportare. Aiutami a saper perdonare. Aiutami a passare sopra queste cose che non hanno importanza. Vedete, questa è la nostra vita. Come vi dico, io non voglio ingannarvi. Non andiamo incontro a un tempo migliore, andiamo peggiorando, non solo nella finanza, perché vedete che la borsa va giù, non solo nel lavoro, un po' in tutto, andiamo peggiorando, perché il mondo è carico di peccato, è il peccato che domina, è il peccato che detta legge. Guardate solo la televisione, guardate i giornali, guardate quello che succede. Purtroppo andiamo peggiorando finché toccheremo il fondo. Allora dopo il Signore ci salverà. Però dobbiamo arrivarci. Dobbiamo arrivare a una guerra mondiale. Verrà inesorabile, sapete. Mi dispiace dovervelo dire. Non qua da noi, grazie a Dio. Quello che subirà soprattutto il tracollo è l'Asia, perché non ha accettato, ci sono andati i missionari, hanno tentato, hanno provato e niente, li hanno uccisi, non li hanno voluti, li hanno messi in prigione, li hanno mandati via e l'Asia pagherà, ma con quella tutto il mondo, perché la guerra è mondiale. L'Italia starà fuori, ma perché forse si trova così male? E poi sapete cosa abbiamo? Abbiamo questa grande grazia noi, la Madonna. Perché noi non è che siamo più santi degli altri, però abbiamo in Italia molta devozione alla Madonna. Guardate, in tutti i paesetti c'è una edicola, una chiesetta, qualcosa alla Madonna. Anche tanti che non pregano, ma non toccare la Madonna. E poi abbiamo questa grande grazia di avere il Papa. Cosa credete? È il vicario di Cristo, sapete? E abbiamo un grande Papa adesso. Cercano in tutti i modi di minimizzarlo. Cercano tutti i modi di non farlo sentire. Il che vuol dire che è proprio del Signore. Del Signore. Vedete che anche le trasmissioni dal Vaticano sono rarissime. non possono fare a meno di quei 5-10 minuti che dice a mezzogiorno, e ascoltatelo, ascoltatelo, perché parla molto semplice, molto chiaro, però dice delle cose che vanno bene a tutti. Anche quello è un segnale, sapete? Anche quello è un segnale. Che il demonio è proprio arrabbiato morto, perché abbiamo un Papa che veramente è secondo il cuore di Dio, veramente, e non cede, e dice la verità, con carità. Ascoltiamolo, ascoltiamolo. Cerchiamo di sentire anche, di leggere anche quello che dice il mercoledì alla catechesi. Non lo trasmettono mai, perché, per forza, perché è contrario a tutto quello che loro vogliono. Farci sentire. Ma noi abbiamo questa fonte inesauribile di verità. Perché è un miracolo, sapete? È proprio un miracolo. Perché lui, Gesù, si è legato a che il suo successore dica solo la verità, in fatto di fede e di morale. Poi in fatto di politica può sbagliare, in fatto di scienze può sbagliare, ma in fatto di fede no. Anche Papa Borgia, che era un papa povero, che avrebbe voluto fare di tutto fuorché il papa, va bene, però anche lui, il mio amico, un sacerdote mio amico, è andato a Roma e ha voluto leggere le prediche di Papa Borgia, bellissime. Non c'è un net che non sia vero, perché il Signore fa questi miracoli, a Lui può tutto, è onnipotente il Signore. Anche se l'uomo non può, non è tanto buono o non è tanto erudito, eccetera, però quando è Papa gli fa dire le cose giuste, le cose di fede. Questo poi non ne parliamo, è veramente come vuole il Signore, secondo il cuore di Dio. Stiamo dietro a quello che dice, leggiamo quello che dice, invece che sentire l'oroscopo, invece che sentire tutte quel sacco di bugie che vi dicono, anche quando danno le notizie, i notiziari. Ma leggono e estrapolano quello che vogliono. Sono cose magari molto più importanti che succedono nel mondo, ma a loro non va bene e le tacciono. E vi dicono cose che non hanno nessuna importanza. Fatemi questo favore, aprite gli occhi. Perché siamo in un periodo proprio di molta, molta insicurezza, molto difficile. Ma il Signore ci dà tutti gli aiuti, tutti. E per questo leggiamo un brano di San Pietro. San Pietro è il primo Papa, povero San Pietro. Dice, ha detto, tu sei Cristo, il figlio di Dio, vivente. Allora Gesù gli dice, Pietro, non è la carne e il sangue che te l'ha detto, ma lo spirito che è in te. E dopo poco Gesù dice il figlio dell'uomo sarà tradito, dovrà soffrire, e lui lo prende in parte e dice che non sia mai questo. E Gesù forte davanti a tutti dice va lontano da me Satana, lo tratta da Satana, ma guardate voi. Questo nel Vangelo, cioè quando Pietro parla dallo Spirito anche lui parla le cose di Dio. Quando invece parla da uomo, voleva bene San Pietro a Gesù, non avrebbe voluto che soffrisse. Non aveva mica ancora capito, povero uomo, che Gesù doveva patire e morire per tutti. E Gesù lo tratta da Satana. Vedete, anche questo è chiarissimo. I papi, quando parlano ex cattedra, cioè quando parlano come papi, non possono non dire la verità, quello che ho detto anche prima. Se dopo parlano umanamente, allora possono sbagliare. Possono sbagliare politicamente, possono sbagliare economicamente, tutto quello che volete. Ma quando parlano ex cattedra, no, non sbagliano mai. Guardate, questo è Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo. A coloro che hanno ricevuto in sorte con noi la stessa preziosa fede per la giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo, grazia e pace sia concessa a voi in abbondanza nella conoscenza di Dio e di Gesù Signore nostro. Questo è l'augurio che faccio anch'io a voi con San Pietro. Voi, a coloro che hanno ricevuto in sorte con noi la stessa preziosa fede. Se siete qua, avete tutti abbracciato la stessa fede, no? E allora, la sua potenza divina ci ha fatto dono di ogni bene per quanto riguarda la vita e la pietà. La sua potenza divina. Perché ricordate che Dio è onnipotente. Onnipotente. Per noi una cosa che è morta, per lui la fa rivivere. Per noi una cosa che è storta, lui la raddrizza. È onnipotente. La sua potenza divina ci ha fatto dono di ogni bene, cominciando dalla vita. Lo ringraziamo, il Signore che ci ha chiamati alla vita. Avrebbe potuto fare a meno anche di chiamarci alla vita. Perché se nostro padre e nostra madre si sono uniti fisicamente, ma l'anima è creata da Dio, eh? È Dio che ci ha dato la vita, ricordatevelo. Per quanto riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua gloria e potenza. Ecco, noi abbiamo la vita che abbiamo ricevuto dai nostri genitori, ma da Dio stesso con l'anima, no? E la pietà, perché se voi siete qua vuol dire che amate Dio, vuol dire che avete la pietas, quella detta in latino, no? La pietà, che vuol dire? La devozione, che vuol dire il credere in Dio, essere devoti e pregarlo. Credere che Lui è superiore a noi, infinitamente superiore a noi. Questa pietas ci fa amare colui che è il principio della vita, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua gloria e potenza. Ecco, voi siete qua perché lo conoscete e cercate di conoscerlo sempre più e avete sete di questa conoscenza di Dio, no? Perché Lui ci ha chiamati con la sua gloria e potenza. Poteva anche abbandonarci, poteva farci nascere in mezzo all'India o all'Africa, fate la pesca, che sì e no avremmo ricevuto questa grazia. Invece no, vedete. Con queste ci ha anche donato i beni grandissimi e preziosi che erano stati promessi. Sì, pensate, voi qua avete tutti ricevuto il battesimo, avete ricevuto la comunione, potete andare a partecipare alla confessione, far perdonare i peccati, avete sentito la predicazione, avete sentito trasmettere la verità, sono grandi, grandissimi e preziosi beni che erano stati promessi, perché diventaste per loro mezzo partecipi della natura divina. Questi doni sono stati annunziati a voi, voi li avete ricevuti, li avete apprezzati e così siete arrivati a essere partecipi della natura divina. Tutti quelli che sono in grazia di Dio qua sono partecipi della natura divina, hanno lo Spirito Santo nel loro cuore. Con lo Spirito Santo c'è il Padre e il Figlio. Vi accostate alla comunione, ricevete Gesù in corpo, sangue, anima e divinità. Perciò con Gesù ricevete anche il Padre e lo Spirito Santo. Siete membri del cielo. Pensate che grazia. Essendo sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Perché se siete qua, siete in grazia di Dio, vuol dire che siete sfuggiti a questo a questa arpia, a questa cosa satanica che è la concupiscenza. La concupiscenza è il desiderio del male. Perché è una parola grossa, mi dite, ma che cos'è questa concupiscenza? È il desiderio del male. Il desiderio di peccare, di impurità, contro la purezza, per il denaro, contro la verità, tutto quello che è peccato è la concupiscenza. Per questo mettete ogni impegno per aggiungere alla vostra fede la virtù. Ecco, io penso che se voi siete qua e avete desiderio di verità, perché volete mettere insieme alla verità la virtù? Alla virtù la conoscenza. La virtù è la voglia, è il desiderio di essere buoni, la virtù. È il voler essere come Dio comanda. E allora mettete a servizio la conoscenza. Difatti siete qua per sentire, per imparare, per conoscere di più Dio. E alla conoscenza la temperanza. Oh. Sì, perché io non posso conoscere Dio e poi lasciarmi andare alla mia natura. No, non posso. Devo essere padrone della mia natura, della concupiscenza. La natura nostra cosa vuole? Il bene, vuole il denaro, vuole il benessere, vuole il padroneggiare, vuole avere sempre ragione, vuole star bene, insomma, umanamente. E questa è la concupiscenza della carne. E no, dobbiamo purtroppo dire di no tante volte alla carne, dire di no. Poi dice, per aggiungere alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, quella che adesso voi sentite è conoscenza, no? Alla conoscenza la temperanza, il saper vincere le nostre passioni. Fate imparare anche i bambini per esempio hanno voglia, mi compri questo dolce, questa caramella, guarda, sì, te la compro, ma aspetta 5 minuti. Insegnate ai bambini la temperanza così. O te la do senz'altro, perché non darla. Adesso hai voglia di questo cioccolato, te lo do, ma non subito, aspetta 5 minuti. Insegnate loro la temperanza. Perché domani, quando sono grandi, vogliono anche il male, e lo vogliono subito, e non ci pensano, invece no. Se sono abituati a dir di no a loro stessi, anche solo per 5 minuti da piccoli, domani sono padroni delle loro voglie. Dunque, che ci ha chiamati con la sua gloriosa potenza. Con questo ci ha donato i beni grandissimi e preziosi che erano stati promessi, perché diventaste per loro mezzo partecipi della natura divina. Essendo sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Torno a leggere. La sua presenza divina ci ha fatto dono di ogni bene, per quanto riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua gloria e potenza, Gesù. Con queste ci ha donati i beni grandissimi e preziosi che erano stati promessi, perché diventaste per loro mezzo partecipi della natura divina. Essendo sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Per questo mettete ogni impegno per aggiungere alla vostra fede la virtù. Se siete qua vuol dire che credete. Aggiungete a questa fede che la virtù. La virtù è sapere fare il bene e rigettare il male. E questa è la virtù, sapete? Ai bambini si insegna, guarda, c'è una virtù che non vi piace proprio niente, è l'obbedienza. bambini fanno una fatica grande a obbedire, no? Però se voi spiegate il perché dell'obbedienza, perché guarda che è un bene, se tu ascolti le persone sagge, quelle che ti dicono, tu dicevi un bene, dici di no al diavoletto, diciamo ai bambini, e dici all'angioletto, e allora Gesù è contento. Ma sapeste come capiscono queste cose i bambini? Provate a insegnare loro. E dopo, quando diventano più grandi, dite, vedi, c'è il bene e il male. Che cosa vuoi fare tu? Sei libero di scegliere l'uno e l'altro, ma non ti conviene votarti alla virtù. Per questo dite, mettete ogni impegno per aggiungere alla vostra fede la virtù. Perché non basta credere, bisogna operare. Alla virtù la conoscenza. Doveroso cercare di conoscere sempre più il Signore. Doveroso prendere questo libretto del Vangelo, come vi ho detto tante volte, e leggerne almeno una riga, due righe, un periodo ogni giorno. Alla virtù la conoscenza, perché noi siamo persone ragionevoli. Abbiamo l'intelletto e dobbiamo conoscere, non fare le cose stupidamente così. E alla conoscenza la temperanza, saper dir di sì alle cose buone, saper dir di no alle cose non buone. E alla temperanza la pazienza, oh che virtù grande che è la pazienza. Deriva dal latino patio pateris passus sum pati, cioè saper sopportare. Non è solo la pazienza di dire uffa, perdo la pazienza, no, no. La pazienza è tutto il saper sopportare. Quante cose dobbiamo sopportare qua nella vita. Ma quante? Ma da mattina a sera. Ma ci cade una cosa, ci va contrario all'altra, questo lavoro non è venuto bene, questa persona ci tormenta, ma quante? La pazienza è saper sopportare per amore di Gesù. Perché se sopportiamo per amore, allora guardate, non ci accorgiamo neanche di sopportare. Se guardiamo solo la parte negativa, uffa, diciamo, uffa, devo sempre sopportare? Allora ci diventa pesante tutto. Per me, guardate, io dico la verità, la scappatoia è stata proprio questa. Quando c'era qualcosa che non mi andava e che dovevo sopportare, pensavo, a Gesù questo piace, senz'altro gli faccio un piacere, io gli voglio tanto bene a Gesù che gli faccio volentieri un piacere. E allora che questa sopportazione mi costava metà. Una mamma che ama il suo bambino, piange, lo deve cambiare, uffa anche nei momenti più... Ma, no, ma lo fa con amore perché gli vuol bene. Anche se è un peso, lavarlo, vestirlo, eccetera, ma lo fa con amore. Se noi amassimo davvero il Signore e dicessimo, guarda, adesso ero qua così contenta, questa, no Signore, mi viene questo... cosa, questa persona, questo male, questo... Ebbene Gesù, lo sopporto per te, sei qua tu vicino con me, lo sopportiamo insieme, allora è dimezzato. E alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la temperanza, sì. E alla temperanza la pazienza. Temperanza vuol dire non voler tutto, non desiderare tutto. Ho visto quello che bel cappotto che anch'io lo vorrei quel cappotto, quell'altro, oh che le scarpe ora che vorrei, ah vorrei avere questa casa, ma no, è tutta concupiscenza questa, è tutta concupiscenza, siamo contenti di quel che abbiamo. E allora ecco che viene la pazienza, pazio, pazio, rispasso su un patria è saper sopportare. E ce ne vuole tanta di pazienza, sapete. E alla pazienza la pietà. Perché, voi mi dite, ma perché devo sopportare? Chi me la fa fare? ma se io amo Gesù, ecco la pietà. Se io amo il Signore, se io amo la Madonna, l'offro loro, dico, ah, per amore vostro, guarda, io sopporto questa cosa, però voi aiutatemi, eh sì, allora, e alla pietà, all'amore fraterno. Perché guardate, c'era la mia maestra, diceva, se voi alzate le mani per ogni mosca che passa per qualcosa, siete tutto il giorno con le mani per aria. Bisogna lasciar passare, lasciar correre, non badare, non badare. Anche il male più tremendo, passa. Passa. Se voi pensate questo, è sempre una consolazione. Io sono stata un po' in ospedale, perché ogni tanto mi fa danni in ospedale, e dicevo, ho detto di me, beh, passa, anche questo passa. Sono mica in eterno in ospedale. Vedete, se si pensa, passa, è tutto di passaggio qui, e offrite al Signore, ma la cosa viene dolcificata proprio. Vedete, alla pietà l'amore fraterno, e all'amore fraterno la carità. Ecco, perché noi saremo giudicati sulla carità, cari. Ricordatevi, Deus caritas est, Dio è carità, Dio è amore, ci ha creati per amore, ci aiuta per amore, ha preparato il paradiso per amore, e Dio è amore. Se noi amiamo, veramente ci saremo sollevati da tutte le angustie così. Perché se voi fate un piacere, per esempio, per la vostra mamma o per qualcuno che amate, e vi costa metà la fatica che fate. Se invece dite, oh, quello non merita, oh, che faccio, oh, guardate tutte le cose negative, allora vi pesa tantissimo. Facciamo tutto per amore. Ricordate che siamo tutti fratelli in Cristo qua. Siamo tutti fratelli. Anche gli indiani, anche i musulmani, anche non so chi, sono nostri fratelli. Sono uomini creati, l'anima l'ha creata il Signore. Sono buoni, sono cattivi, beh, quello davanti a Dio lo sa lui. Però noi pensiamo che siamo fratelli. Perciò ai fratelli non si può far del male. Che loro ce lo facciano, beh, poveretti, se sono diretti da Satana è logico che ci facciano del male. Ma noi non lo possiamo fare il male. Difenderci, essere prudenti, sì. Perché dice, siate prudenti come serpenti e semplici come colombe, dice Gesù. La prudenza è una cosa, ma il far male no, non abbiamo nessun diritto noi, nessun diritto. Se queste cose si trovano in abbondanza in voi, non vi lasceranno oziosi né senza frutto per la conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Certo, se voi pensate così, non potete essere inerti. Voi andrete nel mondo facendo del bene al vostro prossimo, vicino, lontano, facendo soprattutto del bene a voi, perché vi preparate un paradiso bellissimo. Sapeste com'è bello il paradiso? Che cosa ci ha preparato il Signore? Ma direste sempre ogni volta, che cos'è questo a confronto di quello che il Signore ci ha preparato, che paradiso? Abbiate questa fede. Non fate come gli animali che guardano sempre in giù per terra, come i maiali, guardano solo quello che devono mangiare. Alziamo la testa, noi siamo fatti eretti, il Signore ci ha fatti eretti apposta, perché guardiamo il cielo, e là è la nostra meta. Se queste cose vi si trovano in abbondanza in voi, non vi lasceranno oziosi né senza frutto per la conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Chi invece non ha queste cose è cieco e miope, dimentico di essere stato purificato dai suoi antichi peccati. Quindi, fratelli, Cercate di rendere sempre più sicure la vostra vocazione e la vostra elezione. Oh, ve lo domando proprio a mani giunte. Cercate proprio di essere sempre più sicuri. Più sicure la vostra vocazione, che è quella di andare in paradiso a godere Dio per tutta l'eternità. Ma pensate che bella vocazione che abbiamo noi. Ma chi ce la fa fare di dimenticarla? Chi ce la fa fare di non ricordarla, di non apprezzarla? Offrite tutto quello che dovete soffrire in grazia di Dio. Se non lo siete, andate subito a confessarvi, perché andiamo tutti verso questa grande felicità. Perché cosa volete che sia? Anche uno che vive 100 anni qua, ma cosa sono 100 anni di fronte a miliardi di anni e poi l'eternità ricomincia da capo? Perché guardate che è l'eternità, sapete che noi stiamo preparando qua, non è un passaggino, non è un 2-3 anni, non è... No, no, è l'eternità. Se farete questo, non inciamperete mai. Certo, non inciamperete mai. Perché se anche sbagliate qualche volta, c'è subito la confessione. C'è subito il pentimento. Oh, ho sbagliato, Signore, perdonami. Qua vi rimetto subito nella via giusta, perché non ho mica voglia di patire anche tutta l'eternità. È abbastanza quello che devo patire qua su questa terra. Così infatti vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. Perciò penso di rammentarvi sempre queste cose, benché le sappiate e stiate saldi nella verità che possedete. Ecco perché ve la ricordo. Sono cose che sapete già, sono cose che avete studiato, ma ogni tanto bisogna dare una ripassatina, vero? Ogni tanto bisogna dare una scrollatina, ogni tanto bisogna dire, ma sì, ma che scemo che sono, ma guarda perché me la prendo per queste cose che poi passano. Ma passano. Cosa? Anche le malattie, anche le umiliazioni, anche... Le difficoltà finanziarie, tutto passa, è l'eternità che non passa mai. Io credo giusto, finché sono in questa tenda del corpo, di tenermi desti con le mie esortazioni, sapendo che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come mi ha fatto capire anche il Signore nostro Gesù Cristo. E procurerò che anche dopo la mia partenza voi abbiate a ricordare di queste cose. Infatti, non per essere andati dietro a favole artificiosamente inventate, vi abbiamo fatto conoscere la profezia e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. È vero, io non so quanto ancora il Signore mi farà stare qua. Vedete, ogni tanto faccio una cappatina all'ospedale, poi vengo fuori e non so, una volta all'altra finirò. Ma l'importante è che vi abbia trasmesso questo. Vedete, io credo giusto, finché sono in questo corpo, di tenervi desti con le mie esortazioni, sapendo che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come mi ha fatto capire anche il Signore nostro Gesù Cristo. E procurerò che anche dopo la mia partenza voi abbiate a ricordarvi di queste cose, che sono importanti, sono vitali. Infatti, non per essere andati dietro a favole artificiosamente inventate, vi abbiamo fatto conoscere la profezia e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. E lo posso dire anch'io, sono stata testimone oculare della sua grandezza. Egli ricevette infatti onore e gloria da Dio Padre, quando, dalla maestosa gloria, gli fu rivolta questa voce, e San Pietro che scrive era presente: questo è il mio figlio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. La trasfigurazione nel Monte Tabor. Ha preso Pietro, Giacomo e Giovanni. Perché non li ha presi tutti i 12? Ma perché lui sa cosa fa le cose. Ha voluto prendere, e San Pietro se lo ricorda bene. Questa voce noi l'abbiamo udita scendere dal cielo mentre eravamo con lui sul Santo Monte. Quindi la testimonianza. E così abbiamo conferma migliore della parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione, come a lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e la stella del mattino si levi nei vostri cuori. Sappiate anzitutto questo: nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione, poiché non da volontà umana fu recata mai una profezia, ma mossi dallo Spirito Santo parlarono quegli uomini da parte di Dio. E questi sono gli uomini che parlarono da parte di Dio, e San Pietro in primo piano, il primo Papa. Che se anche ha sbagliato, e il Signore gli ha fatto capire, lo ha messo lo stesso primo Papa. Perché? Perché umanamente parlando anche i papi possono sbagliare, ma teologicamente parlando non possono sbagliare. Hanno l'infallibilità, che è stata riconosciuta dalla Chiesa ed è un dogma. I papi. Guardate, come vi dico, un mio caro amico sacerdote è andato proprio a Roma a vedere i discorsi di Papa Borgia. Borgia sappiamo che non era uno stinco di santo, ma quando è diventato Papa, che discorsi! Sono una meraviglia, perché ogni tanto non li tirano fuori, sapete, gli uomini sono quello che sono. Credono anche di far bene, ma a volte fanno male. Li dovrebbero ridire e dire, guardate qui, guardate qui. Un uomo che non era un santo, ma fatto Papa, che cosa dice? Perfetto. Allora, ricordiamoci, va bene, tutti insieme di queste verità. Cerchiamo di pregare prima di tutto, perché la nostra forza è la preghiera. Preghiera vuol dire riconoscere Dio nostro Padre, nostro Re, nostro Creatore, rivolgersi a Lui con le parole più semplici del mondo, con le parole, non occorre prendere anche le parole che sono scritte, sapete. Certo, la preghiera per eccellenza è il Padre nostro, perché ce l'ha insegnata Gesù e là c'è tutto. Ma parlate a Gesù con le vostre parole. Parlate a Gesù come il più caro amico che ci sia. Siete nei guai, avete un dispiacere. Oh Gesù, guarda che dispiacere che ho, guarda che cosa è successo. Fammi sto piacere, aiutami tu qua a venirne fuori. Lo so, avete una persona cara, dice guarda che cara questa persona, io gli voglio tanto bene, Gesù, chissà quanto bene gli vuoi anche tu. E pregate per lei, ma in tutte le, con le vostre parole. Con le vostre parole, sì, va bene le parole della Chiesa, le parole che, eccetera, ma ricordatevi che più di tutto il Signore ama la preghiera che viene dal cuore, che viene spontanea. Si dice, oh Gesù aiutami, oh Signore guarda qua. No, lo diciamo anche tante volte, ma diciamolo proprio coscientemente. Non abbiamo paura di quel che succederà. Guardate, non c'è, Gesù ci salva. Gesù, se noi amiamo Lui, e gli angeli custodi ci aiutano. Credete nella presenza dell'angelo custode, eh? Guardate, chiamatelo quando siete in pericolo. Quando c'è qualche cosa di difficile da fare, quando siete, chiamatelo, il pericolo tanto morale quanto fisico, chiamatelo, è sempre con noi, il Signore ce l'ha dato, perché ci custodisca, ci aiuti. Questa è la fede, sapete, questa è la fede, perché poi, quando si sta anche un poco bene così male, non si ha il tempo, non si ha neanche la testa di dire preghiere dette a memoria. Basta dire un Gesù aiutami. Gesù ti amo. Gesù guarda, voglio essere tua, salvami. Questi. impariamo a dire queste parole, queste preghiere, queste le chiamavamo giaculatorie una volta, ma inventate da noi, non inventate dagli altri. Va bene, gli altri ci hanno insegnato come cosa, ma la preghiera spontanea è la preghiera che vale di più, sapete? Quella spontanea, quella che viene proprio dal cuore. E allora ricordiamoci questo, ricordiamoci. Perché, come dico, noi non andiamo avanti incontro a un periodo buono, andiamo incontro a un periodo difficoltoso. Ma non abbiate paura, non abbiate. Se il Signore è con noi, chi è contro di noi? Se il Signore ci aiuta, se il Signore è qua vicino a noi, ditemi, chi è che è contro di noi? Nessuno. Anche nel pericolo, voi invocatelo sempre e vedrete che cos'è, vuol dire l'aiuto del Signore. Però, in grazia di Dio, ecco, cioè senza il peccato mortale. C'abbiamo la santa confessione, inventata dal Signore proprio il giorno della sua risurrezione dai morti. È il sacramento che ci ha dato la prima apparizione agli apostoli. Rimettete i peccati. Perciò anche se un prete è indegno, anche se sapete che non è tanto buono, non importa niente. Lui ha questa potestà di darvi la soluzione. Va bene? Anche se fosse peccatore, non importa. Noi abbiamo questa fiducia. E se abbiamo bisogno, guardate, anzi, io vi esorterei di confessarvi spesso. Non aspettare una volta al mese, due volte al mese, non so. No, certo, ai miei tempi si confessava ogni settimana. Non credo che fosse sbagliato quello. Siamo venuti su molto bene con questa confessione settimanale. Che poi, bambini, cosa volete che confessavamo di aver rubato i dolci, di aver disobbedito? I peccati di bambini. Però ci dava tanta forza da poter andare avanti. Perciò non allungate tanto le confessioni, cercate di confessarvi più. E se trovate dei sacerdoti, perché succede di tutto adesso, anche i sacerdoti che dicono, perché è venuto, non ha mica peccato immortale, no, non importa. Se quel sacerdote dice così, date da un altro. Non dovrebbero i sacerdoti dire queste cose, ma succede anche questo, che dicono anche questo, cosa viene a confessare, no? A me è successo ad Assisi un sacerdote che si è arrabbiato perché non avevo peccati mortali, ci ho già detto di me, ho detto, Signore, ti ringrazio che non hai permesso che facessi di peccati mortali, ma fa cambiare la testa a sto prete, povero, va bene? E se no cambiate il sacerdote. Ma la confessione, più spesso la fate, meglio è, perché vi dà la forza del sacramento, vi rimette i peccati, ma dà forza per peccare sempre meno. Avete capito? La confessione non serve solo per cancellare, ma per rinforzare l'anima. Chi era? San Carlo Borromeo, mi pare che si confessava tutti i giorni. Pensate, che peccati faceva questo Carlo Borromeo? Va bene, e allora se Dio vuole ci vedremo la prossima mese, va bene? E sia lodato Gesù Cristo.
Ma che sa, non si trova nessuno di spazio.